Allora, cominciamo. Si tratta del riassunto di una prima sessione di 1 ora e 7 minuti, che è l'intervento forse più importante. Sono presenti appunto l'avvocato Rainer Füllmich, l'avvocato Antonia Fischermann e online il dottor Wolfgang Wudarg, che è quello che dà spiegazioni esplicite dal lato medico. E questa è la 54esima sessione di una serie di sessioni che si sono tenute da circa un anno. Hanno cominciato nel luglio del 2020, quando tra l'altro noi avevamo preso contatto probabilmente con Antonia Fischermann, abbiamo un piccolo scambio di email. Il tema è le vaccinazioni e gli effetti avversi e soprattutto le vaccinazioni che stanno per cominciare con i bambini da metà giugno verso il 17, il governo tedesco nei vari Länder sta predisponendo i lotti e c'è un'altissima preoccupazione, c'è uno scandalo da parte di questo Corona Ausschuss DE. C'è già stato ad Amburgo il 27 maggio, pochi giorni fa, una vaccinazione di test con 1.000 bambini già vaccinati con un gruppo di controllo di altri 1.000 nella zona di Amburgo e questo significa che bisogna aspettare i risultati. E la domanda che viene fatta è su 3 punti: se il vaccino in generale e anche i bambini poi sia utile, quindi cioè necessario, se abbia efficacia e se non è pericoloso. E la risposta è negativa, si tratta di un vaccino inutile, di nessuna efficacia e di altissima pericolosità. Viene impostato subito un breve video di un dottore che ha avuto una riunione, è stato invitato a una riunione del Senato americano, un medico del Texas, che parla della lifelong immunity, cioè della capacità dell'immunità naturale di stabilire un'immunità ai bambini per tutta la vita in base ai meccanismi di memorizzazione e il Comitato del Senato sugli affari di Stato appunto acquisisce l'informazione che questa immunità vaccinale naturale è drammaticamente più importante, più strong, più forte di qualsiasi altra immunità artificialmente prodotta e che quindi non c'è un bisogno di vaccinazione per tutta una serie di questioni. Tra l'altro viene anche data la notizia che un'avvocata, Emma Beckert, e una patologa, Anne Burkhard, hanno iniziato a creare un network di pazienti che hanno avuto degli effetti avversi in tutta la Germania, ma soprattutto stanno operando con le autopsie sui pazienti morti per cercare di ovviare a questi divieti che ci sono stati anche in Germania sulle autopsie, perché dalle analisi si possono rilevare moltissime informazioni. E sul tema dei vaccini ai bambini interviene appunto il dottor Wolfgang Wudarg, che è estremamente scandalizzato, estremamente preoccupato e fa anche delle analisi di tipo politico, insomma, incomincia appunto con il punto dell'inutilità. La memoria infantile dà immunità, è una memoria appunto lifelong e quindi i virus vengono presi dai bambini durante la loro vita nei kindergarten, alle scuole elementari e quindi vengono riconosciuti comunque, vengono riconosciute anche le mutazioni perché loro hanno delle potenti cellule T, hanno dei potenti anticorpi che riescono ad aggredire anche i virus nei loro cambiamenti di mutazione, che sono ovviamente, specialmente per il corona, ad alto livello di mutazione. È inutile che si mascherino questi virus, dice Wudarg, perché vengono comunque riconosciuti perché hanno degli epitopi comuni, cioè delle sezioni genetiche, delle sequenze genetiche, degli epitopi esterni che vengono riconosciuti dalle cellule T e quindi vengono attaccati anche se sono mutanti, no? La Bolgan questi li chiama gli sciami mutanti, il concetto di quasi specie che è alla base, no? Diciamo noi, del problema che non si può vaccinare né per la SARS-CoV-2 né per l'Ebola né per tutta una serie di meccanismi. Poi verrà detto anche che si insisterà ovviamente sul meccanismo A dell'antibody dependent enhancement, che è il più importante di tutti e viene ribadito da Fulmish. Quindi tutto questo nei bambini accade ad altezza delle vie aeree, nell'apparato orofaringeo e non va nel sangue, e in questo modo quindi c'è una neutralizzazione che dà appunto un'immunità che poi viene memorizzata, che rende completamente inutile pensare a qualsiasi terapia di anticipo di un meccanismo del genere, perché i bambini si immunizzano a vita e poi arrivano a casa, dice Woodard, passano ai genitori, passano ai nonni e ci troviamo davanti a un meccanismo di update dei virus. I nuovi virus, cioè, vengono controllati grazie al nuovo upgrade, se vogliamo, del sistema immunitario locale di genitori e nonni, e quindi come dire, ci si ammala poco e i bambini poi ci si ammalano anche null, zero, ecco. E ci sono stati nel 2019 delle analisi di bambini che erano morti per influenza, 9 bambini. Nel 2019 in Germania abbiamo avuto 9 bambini morti per influenza. Certo, i casi sono tristi, ma se compariamo con i casi del Covid-19 nel risultato del 2020, ne sono morti di corona in Germania, in tutta la Germania solo 4. Ma questo dà l'idea dell'ordine di grandezza, siamo sotto il 50%. E quindi è tutto sommato il discorso sull'utilità dà una risposta negativa. Non c'è nessuna utilità nei bambini di fare un discorso del genere. Perché il 99,5% della gente non se ne accorge. Durante la seduta si insiste molto sulla normalità medica e sulla superabilità medica del coronavirus, e al contrario invece si insiste sulla spy-op, sulla amplificazione psicologica addirittura quando interverrà poi più avanti l'esperto inglese si parlerà proprio di programmazione neurolinguistica dei codici della paura. Il secondo punto che Woodard affronta è l'efficacia. No, non vi sono vantaggi perché sul virus BioNTech, per esempio, in un campione di 20.000 vaccinati rispetto al campione di controllo, alla PCR test di positività, abbiamo avuto una differenza fra campione sperimentale, appunto 20.000, e campione di controllo, altri 20.000, di solo 154 PCR test positivi in meno nel campione, di test della BioNTech. Questo significa che siamo sotto l'1% di efficacia, cioè ci sono solo 154 positivi in meno nel campione di test rispetto al controllo dei non vaccinati. Quando arriviamo a cifre fra lo 0,8% e l'1% è ridicolo dare l'autorizzazione, non conviene, cioè una vaccinazione per questi livelli è assolutamente inutile rispetto invece a quella che poi è il monte dei rischi che si accumulano e di cui si parlerà dopo. Quindi Woodard accenna anche al fatto che per avere un solo cambio di reazione da positivo a negativo occorrerebbe vaccinare almeno 100 persone, cioè fare una massa critica di più di 100 persone per negativizzarne una, insomma. E quindi non c'è convenienza, l'efficacia per Woodard è zero. Invece si insiste moltissimo sulla pericolosità, perché questo è un trattamento genetico, è un trattamento che riguarda l'introduzione appunto di capacità sintetica proteica di autoproduzione della proteina Spike, cioè era già stato tentato con l'Ebola, con la SARS-CoV-1 e i tentativi di modificazione negli anni precedenti, dal 2000 in avanti, ormai costituiscono uno storico. Certo, dice Woodard, le grandi compagnie dicono solo di procedere con una costruzione interna da parte dell'organismo e quindi negano assolutamente la capacità dell'RNA di arrivare a una capacità replicativa. E invece no, ci sono state prove che Woodard vanta, che invece ci sono delle azioni della trascrittasi inversa, dell'enzima trascrittasi inversa RNA dipendente, che in particolare sulla una regione che lui dice lineare 1 ha la capacità di trascrivere in modo dimostrato le sequenze di RNA del coronavirus che quindi entra nel genoma. Questo, tra l'altro, anche la Bolgan ultimamente ha ammesso che ci sono possibilità non rare che la trascrizione avvenga in modo completo addirittura. E quindi, secondo Woodard, l'RNA del SARS-CoV-2, nella vaccinazione, sì, si sta parlando di RNA vaccinale, quindi di RNA sintetizzato, grazie ai nuovi studi che sono arrivati, sono recentissimi, dimostra che vi è una replicazione all'interno dell'organismo. E poi c'è il problema invece dell'inserimento autonomo delle proteine spike nel sangue. Perché se le proteine spike entrano direttamente nel sangue, allora, poiché abbiamo dei ratei di moltiplicazione cellulare da una cellula fino a 200, si può arrivare a delle infiammazioni, a delle microcoagulazioni e anche a dei processi di cancerosi. Questo perché il vaccino viene iniettato, per esempio, molti non lo sanno, ma con l'intramuscolare, una parte di questo materiale entra di fatto attraverso i capillari nel sangue. Si è senz'altro detto che, appunto, si continua a insistere che questo non può avvenire perché si tratta solo di un meccanismo circoscritto dell'introduzione di, RNA che deve, stimolare la produzione di proteine spike autonoma e che assolutamente non c'era, prova di ingresso nel sangue. Ma i recenti studi dimostrano che, per esempio, dopo due vaccini BioNTech su 13 persone, in 11 persone dopo la seconda dose sono state trovate le tracce della proteina spike direttamente nel sangue. Dunque, questo avviene dopo addirittura un giorno dalla vaccinazione, è velocissimo, quindi si può dire immediatamente dopo avviene il meccanismo, no? È successo anche ad Israele, questa cosa qua. E questi dati sono nascosti a noi, entrano nelle banche dati. E sono reazioni che ormai in realtà però si dovrebbero conoscere, ma che ufficialmente non si sono mai viste né in quantità né in qualità reazioni trombotiche tali avverse nei 10 anni precedenti. Le reazioni sono gravissime, riguardano il sistema nervoso con paralisi facciali, trombosi diffuse. Trombi alla zona cerebrale, diminuzione della capacità uditiva, microtrombosi tissutali di varia specie, specialmente quelle nel fegato sono particolarmente subdole perché il fegato è una macchina filtrante in qualche modo e quindi i danni rilevanti si riescono a certificare solo quando hanno avuto una certa entità, non si notano subito. Molto più pericolosi e con conseguenze gravi sono i meccanismi trombotici al tratto gastrointestinale. Abbiamo un caso che verrà, dopo 1 ora e 10 minuti circa, viene presentato di una signora a cui è stato, sottratto, ha avuto una resezione dell'intestino tenue che da 3,50 m è passato a 15 centimetri. Ci sono anche problemi del genere con resezioni della milza, quindi i danni sono veramente diffusi e gravi. Sì, ci si dice Woodard, che non sono molti i casi. In realtà non lo sappiamo ancora perché ci deve essere una capacità che non viene a bella posta messa a disposizione di controllo post-vaccinale e di anamnesi pre-vaccinale e ci vuole la farmacovigilanza attiva, che anche in Germania è più che passiva come in Italia. Ma le trombosi si possono controllare con la presenza di fibrina e di alcuni altri possibili indicatori a cui Woodard fa riferimento. C'è stato effettivamente in Germania un medico, ma è un caso singolo e lo dovrebbero invece fare i grandi istituti. che ha operato su 100 pazienti e ha fatto un'analisi che ha dato il risultato che più della metà di questi pazienti vaccinati presentava nel sangue indicatore di fibrina e di trigger trombotici, no? Cioè di agenti che portavano a microcoagulazioni. E ci sono avuti anche casi di morte in Germania di giovani donne che hanno avuto cose del genere dopo la vaccinazione al sistema cerebrale. E quindi, insomma, tutti questi vaccini fanno danni del genere e fanno danni ovunque, non solo AstraZeneca, ma a tutti. E quindi sarebbe raccomandato, se proprio uno volesse vaccinarsi, che è fortemente sconsigliato, di fare un preesame prima e almeno 7 giorni dopo. Un esame del sangue che con i valori richiesti non richiede più di 30 euro di spesa e può analizzare la presenza dei trombociti. E queste persone, tra l'altro, che erano state analizzate da questo medico di cui Woodard conosce l'azione, erano tutte asintomatiche e avevano queste microcoagulazioni diffuse. E quindi in generale, però, si nota che gli istituti nazionali invece ignorano queste procedure ed è scandaloso che vi siano delle iniziative del tutto singole, no? Un medico in tutta la Germania che si è preso la briga di andare a vedere appunto dopo i vaccinati quali sono i fattori coagulanti. E invece è necessario operare con vasti studi ufficiali, che sappiamo benissimo perché, dice Woodard, non vengono invece intrapresi, così come il problema si rivela anche a livello di magistratura e a livello dei diversi Länder con i ministeri degli interni. Viene ignorato tutto, viene permesso tutto, viene sdoganato tutto. E farlo sui bambini è cosa criminale che, dice Woodard, fa pensare ad altri tempi che noi qui in Germania abbiamo vissuto. E quindi, per concludere, il vaccino per Woodard è assolutamente da evitare, tanto più quello per i bambini, per la sua completa inutilità, i 3 punti su cui ho insistito, per la sua completa inefficacia e per la sua forte pericolosità. Oltretutto, le industrie stanno avendo una chance fortissima, unica al mondo, di poter racimolare dati personali, dati sensibili, dati genetici. Il nostro genoma è un'occasione di praticamente statisticamente operare con un campione a totalità zero, cioè non con un campionamento settoriale, ma di far coincidere il campione praticamente con la popolazione. E quindi è molto ghiotta l'occasione, e viene creata ad arte in modo che nessuno se ne accorga. Di fatto sta, dice Woodard, arrivando un'intera popolazione di vaccinati che sono organismi geneticamente modificati. In più c'è tutto il problema dell'enhancement, cioè del miglioramento artificiale dell'uomo tecnologico, del nuovo uomo che si vuole creare come una specie di brevetto. Quindi si tratta di veri e propri brevetti umani. La pressione psicologica è fortissima, i dati raccolti vengono poi digitalizzati e uniti in banche dati mondiali che permetteranno poi il controllo genetico e anche la somministrazione super personalizzata di qualsiasi tipo di farmaco. E tutto questo avviene con il consenso criminale dei governi. E ritorna sulla magistratura, anche Fülmich ci ritornerà fra poco. In magistratura sono tutti ciechi, sono collaborazionisti, si tratta di reati gravi e sono cose inconcepibili. Si parla di crimini, veri e propri crimini contro l'umanità, in particolare per quanto riguarda appunto la vaccinazione in divenire in Germania sui bambini. È una vera e propria Machenschaft, è una macchinazione, bisogna proteggere i bambini da questo crimine. Interviene Fülmich, dice: beh, sì, temiamo infatti, non abbiamo prove, ma temiamo nella seconda parte dell'anno una enorme quantità di reazioni autoimmuni da parte dei vaccinati. Secondo alcuni di noi, nei prossimi 7-8 mesi si comincerà a vedere il disastro, anche perché c'è il meccanismo A dell'antibody dependent enhancement, cioè l'aumento di reazione anticorpale legata appunto alla iniezione. Qui su questo la Bolgan ha emanato anche i suoi studi, quindi si può leggere, si possono sentire i suoi interventi. E sono stati fatti degli studi, per esempio già nel 2005, ce n'è anche uno studio del 2012 sui gatti e sui furetti e sull'antibody dependent enhancement, che hanno portato purtroppo alla constatazione della morte di questi animali. E tra l'altro Woodard si introduce dicendo sì, e oltretutto si trattava di virus inattivi per giunta, ma questo aveva anche creato dei problemi e si era pensato di interrompere gli esperimenti perché si era capito che l'ADE era un meccanismo estremamente pericoloso. Perché il sistema immunitario stesso non riesce più a comunicare, va in tilt e non crea più praticamente, non crea altro che le condizioni per lo shock da citochine, lo shock citochinico. E questo è effettivamente il più grosso pericolo di reazioni avverse che diventano poi autoimmuni. E che si sia avuta un'autorizzazione su fast track europea dell'EMA su una cosa così pericolosa che è stata assolutamente ignorata. Bellamente ignorata, consapevolmente ignorata, e non solo, questo è grave, non solo, dice Woodard nel secondo intervento, ma ci si è vantati di aver trovato addirittura con estrema velocità la soluzione vaccinale che molto probabilmente era già stata presente, era già stata elaborata preventivamente nel momento in cui, come ormai sta venendo fuori nel caso Fauci, dirà poi Fulmish, c'è stata una collaborazione americana vera e propria. E ormai c'è stata l'ammissione all'ingegnerizzazione del virus. Ecco, questi si vantano di essere stati così veloci, ma ci vogliono 15 anni per andare a vedere tutte le fasi di studio, eccetera, no? E in pochi mesi di test, addirittura l'istituto Robert Koch aveva dato un warning: mi raccomando, non procedete coi bambini. E cosa fa il governo tedesco e anche i ministeri della salute dei diversi Länder? Hanno comprato in massa i lotti. I lotti sono già pronti. Siamo davanti a un'operazione di una perfidia incredibile. Fulmish insiste invece sulla parte legale e dice che tutto questo, comunque, davanti alle evidenze scientifiche, da una parte. Parte, e davanti anche alla constatazione da parte di diversi avvocati in Germania che il consenso informato è estremamente limitato se non assente e che non vengono riferiti gli studi di settore sulle conseguenze degli effetti avversi, nemmeno i più recenti, e col fatto che si è constatato che mediamente circa il consenso informato viene espletato in circa 3 minuti di tempo, che non danno tempo nemmeno di porre le domande, non solo di avere la risposta. Tutto questo porterà irrimediabilmente, in questo film c'è estremamente determinato, a quella che lui chiama la grobe Behandlungsfehler, e cioè il termine giuridico è praticamente aver agito in maniera non competente, adesso non mi viene il termine, imperizia credo che sia il più vicino, e quindi un errore di trattamento grossolano, no? Tradotto letteralmente. I medici dovranno essere obbligati non a giustificare quello che hanno fatto, ma a dare le prove che quello che hanno fatto era corretto. E si arriverà a una serie di reati molto importanti ai quali si inchiuderanno tutti questi collaborazionisti. E non si tratta solo delle ASL, si tratta proprio anche dei medici vaccinatori. Poi viene affrontato in quest'ultima fase velocemente il tema Fauci. Fauci ormai sta cambiando la sua versione, sta dicendo che sì, forse è un vaccino ingegnerizzato. Fauci è stato direttamente coinvolto negli esperimenti di gain of function in Wuhan, cioè negli esperimenti di implementazione e ingegnerizzazione artificiale di questo virus corona, e ha usato i soldi degli americani senza dire a nessuno che aveva appunto in corso questi esperimenti. E fin qui tutto questo sul mainstream americano è arrivato. Infatti è ufficialmente accusato di aver mentito sugli esperimenti di gain of function a Wuhan con i soldi dei taxpayer americani. Ma questa è la cover story, dice Filmici. In realtà, il secondo punto della cover story sarebbe che avrebbe nascosto il famoso incidente che poi sarebbe stato la causa della pandemia. No, invece il punto è proprio questo. Sicuramente Fauci ha mentito e sarà un capro espiatorio e farà la sua fine, ma questo incidente, qui rimane, interviene di nuovo Woodard. Sì, c'è stato, ma si è dimostrato assolutamente inefficace dal punto di vista medico, perché intanto gli incidenti in tutto il mondo sono più di due al giorno, perché ci sono moltissimi laboratori in Cina, e poi dalle ultime notizie noi sappiamo che i cinesi si stanno cercando di ribaltare la frittata sugli americani. Ma a parte questo, il virus, dice Fulmish, in accordo con Woodard, deve diffondersi, e normalmente la diffusione è molto problematica a livello di popolazione da un laboratorio, perché i virus che, così, come si dice, scappano, che è qualcosa di discutibile, dal laboratorio, fanno in genere, nei peggiori casi possibili, dei danni di morte ai tecnici del laboratorio, cioè a chi è coinvolto direttamente nel sistema sperimentale. E poi è finita, dice. Quindi si tratta di una scenata, no? di una messa in scena che per 2 mesi in Wuhan hanno mandato avanti, facendo correlare i PCR test della popolazione con quello che presuntamente hanno dichiarato essere stato fatto in laboratorio. Ma si tratta di un'enorme manipolazione di cui vi sono le prove. L'incidente era finito, ma hanno, diciamo, coloro che da 10 anni, e poi alla fine del 19, avevano partecipato all'event 201, all'event 201, avevano sicuramente visto una occasione d'oro per trasformare questo incidente in una pandemia mondiale, che è invece una enorme psy-op. Non era più di una normale grippe, cioè di una normale influenza, ma il resto l'ha fatto la macchina istitutrice del panico del pericolosissimo virus da Wuhan. Quindi, naturalmente la previsione è ovvia, dice Fulmish. Arriveranno verso la fine dell'anno, appunto, le cascate degli effetti avversi, i quali saranno da imputare alla pericolosità del virus e quindi alle varianti, che non sono altro che il risultato delle quasi specie virali, e dello stesso meccanismo ADE, che, come ci dice la Bolgan, è un meccanismo selettivo all'inverso, no? Anzi, l'immunità naturale seleziona verso i virus le forme virali più deboli, mentre invece il meccanismo ADE, l'antibody dependent enhancement, seleziona verso le forme virali più forti, quindi cioè, vaccinare una popolazione che ha già incontrato il virus, per esempio, no? O incontrare il virus dopo essere stati vaccinati, come il meccanismo ADE, da un'amplificazione. Ecco, Fulmish dice che questo effetto verrà amplificato in modo tale da ricominciare con i vaccini. È, come lui dice, uno Sprungbrett, è un trampolino di lancio per ricalcare la mano. E conclude dicendo che siamo davanti praticamente a una farmacovigilanza assolutamente passiva, c'è un'alta responsabilità degli EMA e di tutti gli altri enti. Perché qui si tratta di autorizzazioni senza test, di lobbisti che hanno le mani nel governo. E Fulmish conclude, prima di introdurre il secondo personaggio, che è una danneggiata da vaccino, appunto, all'intestino tenue, sul fatto che lui dispone di alcuni whistleblower, di spioni, insomma, che sono stati in grado di fare dei conti della serva negli ospizi e sui morti che c'erano stati in diversi casi, non so, 8 su 31, per esempio, in un caso, no? Ma come anche in Baden-Württemberg era successo, in Niedersachsen, eccetera, in diversi Länder, la magistratura, appunto, non si muove e non vengono intrapresi passi di nessun tipo. Questa è la prima parte, la più importante, perché poi seguono due testimonianze. La prima è quella appunto di Ramona Klugline, che però ti sintetizzerò in modo molto veloce perché parla praticamente della disperazione con cui ha dovuto rendersi conto che la sua vita è completamente stata stravolta dal vaccino, perché ha dovuto subire questa resezione intestinale e anche la somministrazione a vita sia di una dieta estremamente rigorosa, senza zuccheri, senza sale, eccetera, eccetera, sia di medicinali per il controllo di tutto questo stato interno di cui lei fa ampia ricostruzione. Naturalmente si pente amaramente. L'altro invece è il caso di una tristissima rectorin, cioè di una preside di una scuola elementare che praticamente è stata completamente falciata dall'opinione pubblica cittadina e dai suoi colleghi, mentre poi è riuscita, da quando è andata a Berlino, è salita sul palco a parlare, è riuscita a fondare praticamente una comunità di insegnanti solidali, eccetera, eccetera, perché fa una ricostruzione terrificante dei meccanismi nazisti che hanno indotto i bambini a distruggere praticamente la propria vita sociale, la propria socialità. Poi interverrà invece un interessantissimo ospite dall'Inghilterra, che devo ancora identificare perché l'ho solo sentito così un attimo. Questo ospite dall'Inghilterra invece parla della vera e propria comprovata macchina neurolinguistica che ha prodotto il caos della paura, del terrore, dell'ansia e lo stress nei cittadini inglesi, e di come vi siano documenti del Ministero dell'Interno, che tra l'altro cito anche la pagina 66, che comprovano tutte le operazioni che sono state fatte per generare il panico. E questo è stato anche fatto in altri stati, infatti Fulmich poi interverrà e dirà effettivamente anche da noi siamo coscienti che ci sono interventi del genere, e questo è stato fatto anche da noi in Italia, tra l'altro, eccetera. Per ora concludo qui con questo, che è diciamo l'intervento più importante. Poi copro con il secondo file gli interventi che arrivano fino alla terza ora e le altre due le devo ancora vedere.